Il terzo anello. Meditare in Occidente con Luigi Lombardi Vallauri.
Oggi è la nostra terza lezione del corso su Meditare in Occidente. Ci occupiamo per la seconda volta della meditazione a base scientifica. Vi prego, se mi avete seguito fin qui, di assumere nuovamente la posizione e l'atteggiamento interno adatti alla meditazione di pacificazione profonda e di consapevolezza che abbiamo cercato di praticare nella prima ora, quindi ripristinare la verticalità, ripristinare il senso del cosmo circostante, rifare il silenzio di discorsi e il vuoto di immagini dentro di voi, stendendo quell'affresco, quella base di affresco sul quale verranno a disegnarsi i contenuti meditabili di oggi. Nella seconda lezione abbiamo parlato dell'infinitamente grande cosmico, in particolare della galassia e delle distanze stellari e dell'infinitamente piccolo. Siamo precipitati a imbuto verso le dimensioni dell'atomo, ricordate 10.000 miliardi di atomi in un millimetro cubo e ogni atomo milioni di volte, 125 milioni di volte più vuoto al suo interno del sistema Sole-Terra. Quindi abbiamo raggiunto degli infinitesimi e nel cuore stesso della materia un vuoto più spinto di quello del sistema solare. Due vertigini, due infiniti, reali come noi. Oggi rimangono l'infinitamente complesso e l'infinitamente incomprensibile. L'infinitamente complesso è il biologico, la cellula è il nostro corpo, la vita, l'infinitamente complesso è la vita, e l'infinitamente incomprensibile è il rapporto della vita, in particolare del cervello degli organismi evoluti, della materia matura e degli intelligibili e della coscienza. Il rapporto tra materia e coscienza, tra carne e concetti. Un salto in un'altra dimensione completamente eterogenea che resta davvero l'enigma continuo e contiguo in cui siamo immersi. Anzi, che noi siamo, perché noi siamo questa carne matura che accede al mondo della consapevolezza lucida, dell'autocoscienza e degli intelligibili. Siamo l'interfaccia tra la carne e gli intelligibili. Iniziamo dalla meditazione della complessità. È chiaro che la biologia, la vita, ha delle basi chimiche e precisamente elettromagnetiche. Vista molto da vicino, la vita non è che elettromagnetismo. Sappiamo che le due grandi forze adunatrici e regolatrici del mondo visibile sono la gravitazione e l'elettromagnetismo. Tralascio le forze che tengono uniti i nuclei, ma a livello di atomi e di rapporti tra atomi nel visibile operano solo due grandi forze, la gravitazione e l'elettromagnetismo. Io ho fatto sulla gravitazione una specie di piccolo poema lucreziano. Mamma gravitazione, dopo aver convocato dallo sterminatamente rado spazio masse enormi di atomi leggeri, plasma nel suo grembo capacissimo, ossia nell'interno delle stelle da lei adunate, per gestazioni di miliardi di anni, con le pressioni e conseguentemente le temperature inaudite necessarie a stritolare le resistenze riottose dei nucleoni, plasma i suoi figli inframicroscopici beneamati, i nuclei pesanti, prediletto tra tutti quello del talentuosissimo carbonio, i quali figli, destinati a crescere in atomi e molecole, devono poi lasciare le stelle incubatrici, esplosi nell'universo dalle deflagrazioni mostruose dei grembi, e gravitazione nuovamente allora, dopo averli formati, li raduna e ne costituisce pianeti propizi alla varietà. Ma una volta formati e messi a contatto, gli atomi obbediscono a un'unica forza combinatoria, alla forza elettromagnetica. E questo è il dominio della chimica. Brulichio combinatorio che ha della piazza di mercato, dell'orgia sessuale, della linguistica. Alcune decine di sorte di atomi si congiungono in milioni di figure di unioni di gruppo. Legami ravvicinati del primo, del secondo, del quinto tipo, tra ogni numero di partner in tutte le posizioni. Un copulare molto fantasioso, sembra di stare in un libro di Sad o di Calasso. Ma forse più della coreografia sessuale è termine di paragone appropriato, già usato da Lucrezio, la combinatoria linguistica. Alcune decine di lettere dell'alfabeto atomico formano parole molecolari, virtualmente a milioni, con cui dire frasi corporee, organismiche, virtualmente infinite. Questa combinatoria ha una sua grammatica e precisamente tale grammatica è la grammatica dell'elettromagnetismo. Possiamo ascoltare questa frenesia e inchinarci a questo ordine della frenesia. un unico logos ordina un'unica forza a unificare le sofisticatissime architetture interne, a promuovere le sofisticatissime interazioni degli atomi e delle molecole. Vorrei saper celebrare le finezze della soluzione dei problemi dell'adunamento dei corpi da parte della chimica, ma anche il quasi profano intuisce in questo chimico logos dei bagliori di superiore ingegnosità. Già l'invenzione del positivo e negativo, paragonabile per rilevanza nell'ambito chimico a quella del maschile e femminile in ambito biologico. Positivo e negativo si attraggono, ma il logos provvede a evitare che precipitino l'uno nelle braccia dell'altro. L'elettrone rimane a distanza costante, l'elettrone negativo dal nucleo positivo. Si compensano e quindi la carica positiva e la carica negativa sono uguali, mentre le masse sono completamente diverse. Chi è che ha proceduto a tarare queste cariche, così che l'atomo normalmente sia neutro? Non però così neutro da essere isolato e insocievole. Riesce quest'atomo a presentare un bilancio elettromagnetico così accortamente sbilanciato da esercitare attrazione col suo esterno negativo sugli altri esterni anch'essi negativi, un vero colpo d'anca elettromagnetico, un'ondulazione seduttiva che porta il nome di funzione d'onda. Io non so se avete avuto nella vita la fortuna di ricevere un colpo d'anca da una ragazza. Sembra respingervi, ma poche cose attraggono altrettanto. Più o meno la stessa cosa sanno fare gli elettroni. Quindi dobbiamo renderci conto di quanto sia pazzescamente vibrante e proprio agli antipodi del pieno e dell'inerte, della molle plastilina, di come sia, per così dire, musicabile solo come argenteo, lighettiano tremolo di migliaia di violini, il mondo dischiuso dalla chimica. Eppure la biologia introduce un salto qualitativo quasi incommensurabile. L'onda delle due grandi forze semplici, e specialmente dell'elettromagnetismo, si smorza ai piedi della falesia di una vertiginosa complessificazione che, senza in alcun modo abolire l'azione delle due forze, abruptamente la eccede. Chi oserebbe dire che le equazioni di Maxwell o l'elettrodinamica quantistica implicano la superlegge della biologia molecolare? DNA codifica RNA che codifica proteina, o dedurre dall'elettromagnetismo l'ubiquo, incredibile magistero funzionale degli enzimi. Gli enzimi nella cellula sono, insieme col DNA, una delle grandi meraviglie biologiche dell'universo. Bisognerebbe saper intonare l'epopea degli enzimi, i grandi protagonisti del poema della cellula, le grandi proteine programma che guidano ciascuna una sola specifica reazione cellulare, accelerandola rispetto al suo svolgersi spontaneamente nell'ordine di 100.000 miliardi di volte, cioè la probabilità che una certa reazione avvenga senza un enzima è un 100.000 miliardesimo della probabilità che ha di svolgersi in presenza di un enzima. Cerchiamo di memorizzare. Una cellula vive di migliaia di reazioni chimiche specifiche diverse, governate da altrettanti enzimi che le accelerano migliaia di miliardi di volte, rendendole compossibili in uno spazio sensazionalmente miniaturizzato. Stiamo parlando della cellula come se fosse un mondo. Effettivamente la cellula è un microcosmo infinitamente più complesso del cosmo che come un infinitesimo la contiene. Una cellula è tra un milionesimo e un decimilionesimo di millimetro cubo. Se voi prendete tra le dita, vi date un pizzicotto alla coscia, prendete tra le dita un millimetro cubo di carne, in quel millimetro cubo c'è da 1 a 10 milioni di cellule. Ognuna di queste è il mondo ipercomplesso di cui vi sto parlando. Musicalmente, se paragoniamo il singolo enzima a uno strumento, il suono che proviene dall'insieme degli enzimi è quello di un concerto ipercontrapuntistico con migliaia di parti voci e al tempo stesso armonico, che sembra impensabile senza un direttore e comunque senza una partitura. Questa è la musica intellettuale della ipercomplessità della cellula. Secondo l'Enciclopedia Britannica, la cellula contiene 10 alla 12 unità di informazione, cioè 1000 miliardi di unità informazione, paragonabile a milioni di volumi dell'Enciclopedia Britannica. E tutto questo si è auto-adunato e auto-funziona in un milionesimo di millimetro cubo. Possiamo definire la cellula, a partire dall'elettromagnetismo, un'estasi solida di improbabilità. Il numero di combinazioni tra i nucleotidi del DNA, questo acido generatore di cui si celebrano i 50 anni dalla scoperta, il numero di combinazioni dei suoi nucleotidi è dell'ordine di 10 alla miliardesima potenza. Così l'Enciclopedia Britannica. 10 alla miliardesima potenza. Questo vuol dire che se il calcolo fosse sbagliato di un miliardo di miliardi di volte, che è un grosso sbaglio, Le combinazioni, invece di essere 10 alla miliardesima, sarebbero 10 alla miliardesima meno 18. Un miliardo meno 18 è praticamente un miliardo. Questa improbabilità è una cifra transcosmica. Pensate che si dice che le particelle dell'universo sono 10 alla 80esima, cioè 10 con 80 zeri, 1 con 80 zeri dietro. Qui si parla di 1 con un miliardo di zeri. Guardato dalla cellula, se ci miniaturizziamo a livello della cellula di quel decimilionesimo di millimetro cubo e guardiamo al nostro organismo, lo vediamo come una gigantesca galassia di circa 100.000 miliardi di cellule, così sempre l'Enciclopedia Britannica. 100.000 miliardi di ipermondi ipercomplessi. Un ipergrattacielo di 100.000 miliardi di laboratori in piena attività. Oppure una città della scienza fatta di un miliardo di grattacieli, ognuno con 100.000 laboratori in piena attività e tutti coordinati. C'è quasi da mettersi in ginocchio e adorare. Ricordo che una volta alla stazione di Firenze, quando avevo scoperto questi fatti, ho contemplato i corpi umani che mi passavano davanti con gli occhi della biologia molecolare. Maestose torri biochimiche emananti dolce luminescenza energetica da tutte le migliaia di miliardi delle loro finestre accese, lentissime sfilavano sotto il panno grigio-verde di due coscritti, sotto le forme della ragazza sexy come del vecchio impiegato, del ricco come del povero, ignari tutti della loro regale natura. Quando passiamo vicino a un essere umano, dovremo farlo con uno stupore che ci immobilizza e ci fa continuare a girarsi verso di lui mentre si allontana, in un'ammirazione che potrebbe, credo, almeno in alcuni casi, essere fraintesa. Ma pensiamo al fatto che ci manda invisibilio di stupore dell'autoassemblarsi di questo organismo a partire da un'unica cellula, la cellula zigote. Se la cellula zigote fosse un metro, il nostro corpo sarebbe alto 17 o 18 chilometri, un corpo di 1,70 m, di 1,80 m. E in questo gigante alto chilometri coesistono, intricati l'uno nell'altro, attivi l'uno sull'altro, tanti giganti quanti sono i sottosistemi, il sistema osseo, il sistema nervoso con un grande bulbo in alto e tutte le terminazioni a forma di corpo fino alla pelle, il sistema circolatorio con una grande pompa al centro e tutte le terminazioni capillari fino agli estremi della pelle, il sistema respiratorio, il sistema digestivo, tutti questi sistemi rientrano l'uno nell'altro, agiscono l'uno nell'altro all'interno del tegumento della pelle e tutti sono stati estrusi per autotrasformazioni successive dalla cellula zigote. Sono stati successivi della cellula zigote. L'embriologia è il processo più prodigioso dell'universo. L'autoassemblaggio del cervello con i suoi 10.000 miliardi di connessioni, il più grande computer immaginabile, è tutto autoassemblato insieme con il cranio e i nervi adduttori e gli occhi e gli orecchi, altri strumenti sofisticatissimi, tutti autoprodotti dalla cellula iniziale. Da questa goccia di liquido stracarico di informazione, immenso manuale sulla costruzione del corpo e macchina che lo costruisce. Ripeto, se c'è un oggetto davanti a cui prostrarsi su un tappetino, io credo che sia la cattedrale biologico-molecolare del corpo umano e il processo del suo autoassemblaggio, della sua autocostruzione senza ingegneri, senza idraulici, senza operai di nessun genere. Questa è la meraviglia della complessità. A questa meraviglia inenarrabile possiamo dare una profondità storica, come abbiamo fatto la volta scorsa, ripercorrendo a ritroso l'antichissimo fiume del sangue, ben più antico delle montagne, perché ben più antico delle montagne è il fiume della vita. Dalle montagne scendono fiumi d'acqua, ma le montagne si consumano. Le Alpi, 10 milioni di anni, sono state precedute dal corrugamento ercinico, che poi si è appiattito, è stato preceduto dal corrugamento caledoniano, ma quando ancora le montagne non erano, da migliaia di milioni di anni la vita era, la cellula era, da centinaia di milioni di anni l'organismo vivente era. Antichissimo è il pozzo del passato, dice Thomas Mann. Risalendo il fiume del sangue, io trovo antenati che non possono non dirsi umani, protendono verso di me le loro mani, ma risalendo a passi di centinaia di migliaia di anni, trovo antenati miei e tuoi, perché ormai sono comuni, sono pochi, di aspetto scimmiesco, e poi antichissimi avi, vertebrati, pesci del Cambriano, e poi i primi cordati con la corda neurale, e poi antenati che non hanno più nulla di umano, ma che sono miei antenati diretti e senza i quali non sarei qui, nelle profondità degli oceani primordiali. Antichissimo è il fiume del sangue, il fiume della complessità. Io credo che contemplare questa nostra identità strutturale e temporale sia un buon modo di passare il tempo libero. Questo è poi il messaggio pratico del mio corso. Per dare un'ultima idea sulla complessità, mi fermo ancora un momento su quella meraviglia quasi gratuita che è il sesso. Secondo l'Enciclopedia Britannica, il numero delle cellule spermatiche in una singola eiaculazione umana è 3 per 10 all'ottava, 300 milioni. Supponendo che un giovane maschio adulto sessualmente attivo abbia 2 eiaculazioni alla settimana, il suo apparato riproduttivo stampa più di 500 milioni di mezzi manuali di istruzioni per l'assemblaggio di un corpo umano alla settimana, circa 30 miliardi di mezzi manuali, cioè spermatozoi, all'anno, circa 1000 al secondo, ognuno contenente un numero di unità di informazione dell'ordine di alcune migliaia di Divine Commedie. Tanto di cappello alla tipografia Testicoli e C che stampa questo fantastiliardo anno di caratteri. E l'intera tipografia è stata assemblata per opera di una piccola parte delle istruzioni contenute in uno di quei mezzi manuali del genere da lei stampato e precisamente nello spermatozoo Ulisse che, fecondando in dura concorrenza con 299.999.999 proci l'ovulo Penelope, ha coedificato il corpo maschile al quale la tipografia appartiene. Forse i maschi umani farebbero bene a meditare anche intellettualmente le proprie eiaculazioni. Thank you. Il quarto e ultimo infinito, oggetto della nostra meditazione profonda, riguarda anch'esso l'ontologia umana. È l'infinito di incomprensibilità, il rapporto materia-mente, cervello-concetti intelligibili. È questo mistero continuo e contiguo in cui siamo immersi e che noi siamo e che sta accadendo in questo preciso istante. In questo preciso istante un cervello nell'universo, il mio, guidando con algoritmi super sofisticati il mio apparato fonatorio, mi porta a trasformare i miei pensieri ancora inespressi in suoni che appartengono al mondo fisico e che possono essere registrati. Questi suoni percuotono i vostri timpani. Nell'orecchio le vibrazioni del timpano vengono trasformate in messaggi bioelettrici nel nervo. Trasformazione mirabile. Questi messaggi, che sono una decodificazione e ricodificazione delle vibrazioni del timpano, percorrono il nervo, che è un fatto fisico, raggiungono zone del cervello, cioè parti di quel piccolo cavolfiore di carne speciale che ognuno di noi porta custodito nella teca ossea del cranio e che è l'oggetto più complesso e più misterioso dell'universo conosciuto. Raggiunge queste zone di carne matura come le raggiunge il sangue, ma il sangue attraversa il cervello come attraversa il fegato, entra con ossigeno, esce senza ossigeno, entra sangue, esce sangue. Qui entra biologia molecolare, entra biochimica ed escono concetti, concetti coscienti. Il cervello fa da interfaccia tra fenomeni di mondo uno popperiano, fenomeni di algoritmi materiali in strutture di carne zuppa di sangue, e questi circuiti nella carne zuppa di sangue si trasformano in concetti. Voi mi state capendo, voi cervelli mi state capendo. Io so quello che dico. Io cervello, carne matura inzuppata di sangue, so quello che dico. Tu, cervello, carne matura inzuppata di sangue, sai quello che dico. Nessuno dei neuroscienziati, delle decine di migliaia di neuroscienziati, cioè di cervelli di neuroscienziati, sa neppure minimamente come avviene questa trasformazione alchemica e ben più che alchemica. Non il banale trasformare materia in oro, in altra materia, ma il magico trasformare materia in concetti intelligibili, del tutto immateriali, in significati coscientemente compresi. Ecco il mistero. Nella cattedrale biologica, nella cattedrale di complessità del mio corpo, c'è una parte diversa da tutte le altre. Nella custodia ossea del cranio sta l'oggetto più misterioso dell'universo umanamente conosciuto. Sta il piccolo cavolfiore di carne speciale, capolavoro della materia matura. Nella cranioteca Homo sapiens sta il molle computer nutrito di sangue, computer immenso, da 1.000 a 100.000 miliardi di neuroconnessioni, il molle cavolfiore intriso di sangue, l'interfaccia suprema tra la materia e la mente. Il molle cavolfiore nutrito di sangue, l'interfaccia supremo tra la materia e la mente. La materia ha estensione forma, composizione chimica. La mente cosciente non ha estensione, non ha forma, non ha composizione chimica. Qual è la composizione di un ricordo? Sono due mondi fatti di stoffa completamente diversa. La materia è nota ai sensi e agli strumenti. La materia è intersoggettiva. La mente cosciente è ignota ai sensi e agli strumenti. I sensi e gli strumenti, guardando nel cervello, non trovano che cervello, non trovano la coscienza. La mente cosciente è nota soltanto alla mente cosciente. I sensi e gli strumenti incontrano solo il cervello, incontrano solo il suono registrabile, incontrano solo la materia e l'energia. I sensi e gli strumenti non incontrano la mente. Solo la mente conosce la mente. Ed è solo nel cervello che avviene la super trasformazione. E io sono questa trasformazione. Io sono l'interfaccia dei due mondi. Io sono la materia e l'aldilà della materia. Io sono il mantra tibetano Om Mani Padme Hum. Io sono il gioiello della mente che risplende nel fiore di loto del corpo cosmico. Io sono questa meraviglia e questo mistero. Ancora una volta, partendo dalla vita, come partendo dall'infinitamente grande e dall'infinitamente piccolo, siamo giunti sulla soglia dell'irrappresentabile, di ciò che ci supera. E ho già detto, possiamo raccoglierci in questa certezza, in questa presenza toccabile di ciò che ci supera. Anche la consapevolezza dei nostri limiti di fantasia intellettuale, di realizzazione, è mistica, mistica laica. Ma anche stavolta non vorrei terminare in modo dimesso, vorrei che gli ultimi minuti fossero occupati da una musica che sia un inno alla meraviglia e al mistero dell'uomo.
Meditare in Occidente con Luigi Lombardi Vallauri, a cura di Patrizia Todaro, regia di Luca Conti.